Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Ore 19 ed è lo special event della serata. Laura Collinoli intervista Riccardo Cucchi, voce storica di tutto il calcio minuto per minuto. È un'emozione avere Riccardo qui presente, davvero sono migliaia le radiocronache che domenica dopo domenica hanno accompagnato tanti e tante di noi per ascoltare quello che è sicuramente il campionato più bello del mondo, il campionato italiano. Riccardo ha scritto anche dei libri, il primo Clamoroso al Cibali, è un catanese come me non può essere che orgoglioso di un libro del genere, Radio Gol è la partita del secolo, libro che sicuramente stasera un po' anche approfondiremo. Quindi lasciamo lo spazio a Laura che intervisterà Riccardo e buona serata a tutte e tutti.
Buonasera a tutti, grazie al Gemini Festival per questa opportunità e per questa manifestazione veramente incantevole. Io riparto da quello che diceva proprio Davide ora, di tutto il calcio minuto per minuto che ci ha accompagnato. C'è una definizione bellissima che è stata di Candido Cannavò, che è un giornalista che purtroppo non c'è più e che è stato uno storico direttore della Gazzetta dello Sport, e lui diceva che la colonna sonora di tutto il calcio minuto per minuto ha accompagnato le domeniche delle famiglie italiane, ed è proprio così. Chiunque di noi ascolti questa musichetta ha in mente le radiocronache delle nostre squadre del cuore. Oggi Riccardo Cucchi sulla sua pagina Facebook, mentre invitava le persone di Perugia a intervenire qui, diceva: la radio è il mondo raccontato dalle parole. Spiegaci questa magia quindi della radio. È vera questa magia che il mondo è così, è raccontato dalle parole, e che quella musichetta che ti ha accompagnato professionalmente per tanti anni è veramente stata la nostra colonna sonora?
Intanto buonasera, è un piacere essere con voi, davvero felice di essere qui, tra l'altro respirando un'atmosfera che mi piace, molto radiofonica, molti giovani. Se c'è una definizione della radio, come sapete la radio nel tempo ha ricevuto molte definizioni, ma ce n'è una in particolare che personalmente mi innervosisce molto. Quando sento qualcuno dire la vecchia cara radio, è una cosa che detesto, perché che sia cara lo sappiamo perché ne siamo tutti affezionati alla radio. Che sia vecchia no, nel senso che è antica, nel senso che ha una tradizione che parte dagli anni 30, ma voi qui oggi, giovani, tutti molto giovani, e queste bellissime realtà locali delle radio che oggi si riuniscono in questo festival testimoniano in maniera assolutamente evidente quanto invece la radio sia giovane e quanto la radio possa, più della televisione, usare parole e linguaggi giovanili, ma giovanili nel senso bello del termine, intendo dire pieni di novità, di freschezza e soprattutto di aderenza al racconto della realtà. Sì, io credo che la radio sia così, sia veramente il mondo raccontato con le parole. Mi capita a volte di dialogare con alcuni ragazzi, con alcuni giovani, quando magari mi trovo a contatto con loro nelle scuole, piuttosto che nelle scuole di giornalismo, e mi trovo di fronte spesso a interrogativi del tipo: ma cosa serve oggi la radio in tempo di immagini, in tempo di televisione? Io cerco di rispondere a questi ragazzi dicendo che non è vero che la radio non abbia immagini, non è vero che questo attrezzo antico non abbia immagini, è proprio il contrario. La radio invece è ricchissima di immagini, sono le immagini che si creano nell'immaginazione, nella fantasia, nella mente di ciascuno di noi quando sentiamo una voce raccontarci qualcosa. Sono immagini che creiamo noi e forse per questo sono ancora più belle, più ricche di quelle che invece ci offre la televisione, in qualche modo specchio di una realtà non sempre così romantica, così realistica, vorrei dire, quanto quella che può raccontare la radio. Sì, tutto il calcio è stato questo, è stato una colonna sonora della vita delle domeniche degli italiani, ma vorrei dire anche un'altra cosa. È vero che la trasmissione è nata per raccontare il calcio, secondo me non ha raccontato solo il calcio, involontariamente ha raccontato l'evoluzione del costume, l'evoluzione della lingua, ha spiegato un po' come noi eravamo, come siamo e forse chissà come saremo. È qualcosa di più di un semplice racconto del calcio.
Radio e televisione, dicevi prima tu, radio come mistero anche del volto che si cela dietro questa voce che ci racconta le cose. Una domanda un po' cattiva, perché alcuni lo pensano, c'è una sindrome di inferiorità dei radiocronisti rispetto ai telecronisti? Cioè la televisione è lei, perdonami, lei a televisione che ha questa sindrome invece di superiorità?
Temo di sì, e mi dispiace per i colleghi che fanno televisione, che sentano quella che tu definisci superiorità rispetto al mezzo radiofonico, perché in realtà non lo è affatto, anzi sono convinto, e qui credo di parlare a ragazzi e a colleghi che la radio la fanno e quindi lo sanno molto bene, la radio è molto più difficile della televisione, pretende molto di più. La radio è il tempio della parola, la parola che deve essere utilizzata per creare immagini per la verità, come abbiamo detto, e per raccontare il mondo. L'assenza di immagini ci impegna parecchio. Io credo che una delle qualità di chi fa radio fondamentalmente sia quella di avere una buona padronanza delle parole, di saper giocare con le parole. Vi racconto un piccolo aneddoto. Voi siete tutti molto giovani, ma credo che se io citassi adesso in questo momento il nome di un grande radiocronista del passato, credo che molti di voi associeranno questo nome ad una voce. Mi riferisco a Sandro Ciotti. Avete mai sentito la voce di Sandro Ciotti raccontare le partite alla radio fino agli anni Ottanta? Sandro Ciotti aveva una voce molto particolare, molto rauca, direi addirittura poco radiofonica, ma era la cifra del suo stile ed è stata la voce che lo ha reso particolarmente famoso e popolare tra gli amanti del calcio. Sandro era una persona di grande cultura, dotato di grande ironia, profondo conoscitore del calcio, ma direi non solo del calcio. Una volta mi disse questo: Riccardo, quando andrai in uno stadio, cerca di portare con te sulle tue spalle uno zaino immaginario che sia pieno di parole. Più parole conterrà quello zaino, più tu sarai capace di estrarre la parola giusta al momento giusto per raccontare ciò che stai vedendo. In realtà lui in quel momento cercava di darmi un insegnamento di carattere professionale, ma spesso, tu Laura lo sai perché te l'ho già raccontato questo aneddoto, probabilmente non si rese conto in quel momento di darmi anche un grande insegnamento di vita, che mi piacerebbe trasmettere a tutti coloro che ho il piacere di incontrare, quindi anche a voi questa sera, perché conoscere più parole significa essere più liberi, conoscere più parole significa riuscire a non essere ingannati, a difenderci e soprattutto ad esprimere con maggiore compiutezza ciò che noi siamo. La parola è centrale nella nostra esistenza, vorrei dire di più, le parole siamo noi. E per questa ragione sono convinto che la radio non sarà mai inferiore alla televisione. Non vorrei dire superiore perché non mi piace una gerarchia di questo tipo, ma direi che la radio è centrale ancora oggi per la formazione delle persone e, perché no, nel racconto della realtà.
Ecco, questo è un pubblico chiaramente di appassionati di radio e di persone che in radio lavorano o comunque passano parte della loro vita. Quanto è importante organizzare una manifestazione del genere? Quanto è difficile anche, perché noi lo sappiamo benissimo, sia organizzare un festival, ma organizzare un festival di radio indipendenti in questo particolare momento storico?
Ma infatti ho aderito con grande entusiasmo quando tu mi hai chiamato, poi sono andato a scoprire esattamente cosa fosse Gemini. Vi ringrazio perché sono felice di essere con voi, perché conosco una realtà, per esempio quella che stasera ho il piacere di toccare con mano, quella cioè delle radio indipendenti, che sono diffuse capillarmente sul territorio. Ho sentito tanti accenti oggi, dalla Sicilia alla Toscana, dall'Umbria al Lazio, e questo mi fa molto piacere. È una testimonianza ulteriore di quanto la radio sia ancora presente, fondamentalmente radicata nel nostro territorio nazionale, e sono ancora convinto che la radio debba moltiplicarsi. Guardate, io ho lavorato per 40 anni nel servizio pubblico, ma non sono stato mai personalmente un monopolista convinto. Ho sempre pensato che il servizio pubblico avesse un compito preciso, specifico, purtroppo devo dire non sempre assolto come dovrebbe essere assolto, ma che era fondamentale che intorno al servizio pubblico nascessero realtà indipendenti, realtà libere. La radio libera, io sono molto più vecchio di voi, e quindi negli anni 70 la radio libera rappresentava un punto di riferimento ideale, oltre che naturalmente di natura comunicativa. La libertà e l'indipendenza sono due parole che si legano benissimo al mezzo radiofonico, che più della televisione può resistere alla tentazione che purtroppo il potere ha sempre nei confronti dell'informazione di essere in qualche modo dominati, controllati, indirizzati. Ecco, io credo che sia davvero decisivo che esistano sempre di più, si moltiplichino le radio sul territorio, ma soprattutto che questo grande mosaico di radio indipendenti concorra a formare quel tessuto che la radio può creare, può realizzare, proprio perché credo che la radio della concorrenza abbia bisogno molto più che la televisione, nel senso che lo stimolo che può essere dato da tante voci alla radio è raccolto positivamente, una sfida che serve per crescere. In televisione purtroppo sappiamo invece le cose come stanno andando e come sono andate negli anni passati.
Ci sono delle pagine bellissime nel tuo ultimo libro, La partita del secolo, di cui poi magari parleremo ancora, e che raccontano di questo sogno inseguito di quando tu eri ragazzo e sentivi i radiocronisti e avresti voluto fare la stessa cosa, avresti voluto raccontare di calcio. Come è arrivata questa passione? Quindi è il sogno che è tuo di bambino, quello di fare il radiocronista, di raccontare di calcio, di raccontare di sport?
Voi siete nativi digitali, mi fa piacere, siete tutti molto giovani. Io amo definirmi nativo radiofonico. Io sono nato nel 1952, pensate quanto sono vecchio rispetto a voi, in epoche nelle quali la TV non era ancora entrata nelle case delle famiglie italiane. Pur creata nel 54, passarono molti anni prima che la televisione potesse diventare elettrodomestico alla portata di tutti. Quindi io per molti anni nella mia famiglia ho continuato a vivere ascoltando la radio. Non so se voi siate in grado di immaginare cosa avvenisse nelle famiglie italiane di quegli anni prima dell'avvento della televisione. Succedeva questo, che dopo cena ci si riuniva nella stanza buona, tra virgolette, nella quale campeggiava l'enorme apparecchio radiofonico a valvole, si spegnevano le luci o comunque si rendeva soffusa l'illuminazione dell'ambiente, si accendeva solennemente la radio, in genere era il papà che accendeva la radio, e si ascoltava la radio. Si ascoltavano i radiodrammi, si ascoltavano concerti, si ascoltavano programmi di intrattenimento e la famiglia era riunita intorno alla radio, pensato un po' come oggi avviene intorno alla televisione, ma con la grande differenza che gli occhi molto spesso erano chiusi, che si ascoltavano le parole e attraverso quelle parole dentro di noi arrivavano immagini del mondo che veniva raccontato dalla radio. Come faceva un ragazzino, come ero io in quel momento, non essere affascinato da questo straordinario oggetto che campeggiava nel salotto di casa? E specialmente nel momento in cui poi la radio si aprì al calcio, innamorato come ero del calcio fin da ragazzino, collezionista accanito delle figurine Panini, non mi prendete in giro, le ho collezionate fino a pochi anni fa, a volte continuo a farlo. E per me era un sogno ascoltare la domenica le voci di Ameri, di Ciotti, di Provenzali, di Nicolò Carosio, che fu la prima voce storica di quella trasmissione, raccontarmi le partite. Io entravo nello stadio, vedevo il campo verde, vedevo le maglie colorate, sentivo il rumore dello stadio grazie alle parole e agli effetti che arrivavano da quei microfoni. Inevitabile che io sognassi di fare quel mestiere, innamorato, ripeto, come ero della radio. E inevitabile fu anche, vi racconto questo piccolo aneddoto, la grande delusione nel momento in cui finalmente, secondo alcuni, non secondo me, fece la sua irruzione in casa la televisione. E quando finalmente da quella scatola comparve un'immagine e quando per la prima volta quell'immagine fotografava un campo di gioco, io rimasi profondamente deluso da quell'immagine che usciva dalla televisione, perché il campo di gioco era grigio. Io l'avevo sempre immaginato a colori, perché ragazzi, la radio è sempre stata a colori. La TV ci ha messo un sacco di tempo prima di diventare a colori.
Verissimo. Allora, tu hai citato Ameri e Carosio, due mostri sacri della radiocronaca. Loro prima di te avevano avuto la fortuna, il privilegio di raccontare una vittoria mondiale dell'Italia. Privilegio che poi hai avuto anche tu nel 2006 a Berlino, quando eri lì a raccontare la vittoria dell'Italia. E peccato che non abbiamo uno spezzone, perché a un certo punto perdi un po' la plomb del radiocronista, giustamente. Com'è raccontare a tutti, a tutta l'Italia, la vittoria di un mondiale, per noi che siamo un popolo di calciofili, di innamorati, anzi anche chi non è amante del calcio, ogni 4 anni comunque si trova lì a tifare la nazionale.
Beh, ho brividi lungo la schiena, te l'ho raccontato tante volte, Laura. nelle occasioni in cui ci siamo incontrati, ho ancora i brividi lungo la schiena a pensare che prima di me Niccolò Carosi appunto nel 34 e nel 38, Enrico Ameri nell'82, soltanto due voci, la grande voce, la storica voce di Sandro Ciotti non riuscì ad abbinarsi ad un titolo mondiale, perché la finale che raccontò lui nel 94 a Los Angeles negli Stati Uniti purtroppo finì male, finì con un calcio di rigore sbagliato da Roberto Baggio, qualcuno lo ricorderà, quindi Sandro Ciotti non riuscì mai a gridare campione del mondo. Ma pensate, passando alla televisione, che nemmeno lo storico telecronista della RAI, Bruno Pizzul, riuscì mai a gridare campione del mondo. Alla radio, prima di quella notte di Berlino, soltanto Carosio ed Ameri. Toccò a me quella finale, naturalmente potete anche immaginare, suppongo, quale fosse la mia agitazione. Passare una notte insonne prima della finale, preoccupato naturalmente della grande responsabilità che calava sulle mie spalle. Quella notte fu indimenticabile. Il calcio di rigore di Grosso, forse ricorderete anche quell'immagine, ricorderete la rincorsa di Grosso, gli occhi bassi sul pallone. Ho sempre pensato che in quel momento noi tutti, corressimo insieme a Grosso. Chi era davanti alla televisione, chi era all'ascolto della radio, chi era allo stadio. Tutti abbiamo fatto quella rincorsa, tutti abbiamo cercato di colpire il pallone, tutti quanti abbiamo cercato di non lasciarci distrarre dai fischi del pubblico avversario, dei francesi presenti allo stadio e forse anche dei tedeschi che erano arrabbiati con noi perché li avevamo eliminati in semifinale. Grosso, se guardate quell'immagine vi accorgerete, non alza mai lo sguardo, fissa il pallone, soltanto il pallone e qualche volta il portiere avversario, e inizia quella rincorsa. Tutti abbiamo calciato quella palla, tutti l'abbiamo scaraventata in rete con la potenza, l'entusiasmo che nasceva dall'ipotesi di poter vincere un mondiale, e direi di più, tutti abbiamo corso per il campo insieme a Grosso, insieme a lui, quella corsa folle, senza obiettivi, senza meta, corsa e basta. E io mi sono lasciato trasportare naturalmente da quell'emozione, ho rotto la cifra stilistica che mi aveva accompagnato fino a quel momento e ho urlato come non ho mai urlato nella mia vita, non ho mai più urlato dopo quella volta così tanto, convinto che l'urlo non serva a creare emozioni. Io sono abbastanza scettico quando sento dei narratori televisivi o radiofonici utilizzare l'urlo, enfatizzare l'urlo, convinti che l'urlo sia da solo un modo per emozionare. No, non è così, non è l'urlo che emoziona, ma certo in quel preciso momento, quando la palla ha superato la linea bianca, è entrata in rete e ci ha consegnato la Coppa del Mondo, a quel punto naturalmente l'urlo è quasi uscito spontaneo. Se c'è una cosa che un radiocronista può permettersi, solo quella, essere tifoso della nazionale di calcio italiana, non può fare altro, non può permettersi di tifare per altre squadre. E certamente fu un'emozione talmente grande e devastante che mi porto ancora oggi i segni di quel brivido che mi percorse tutta la schiena, e anche quella notte successiva alla finale la trascorsi insonne, vagando per le vie di Berlino fino ad entrare in un piccolo rivenditore turco di kebab per mangiare un kebab perché non avevo cenato, con la scoperta di trovarmi di fronte un turco che parlava perfettamente italiano e con il quale ho concluso la serata parlando ancora dell'Italia.
Bellissima
serata, all'alba, sono arrivato all'alba poi praticamente.
Ecco, l'hai detto tu e hai anticipato questa cosa, un radiocronista non può permettersi di urlare per la propria squadra. Oggi noi siamo a Perugia, quindi è una città che ti è cara in qualche modo, perché c'è quella frase che tutti i tifosi della Lazio amano e che anch'io amo ripetere, e cioè sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio 2000, la Lazio è campione d'Italia qui a Perugia, perché ci fu una disastrosa partita, mi scuso, ma anche no, con i tifosi juventini che persero questa partita in maniera così un po' rocambolesca, il famoso diluvio, collina, quindi tu lì però hai mantenuto insomma il commento, la cifra stilistica del radiocronista, e soltanto una volta andato in pensione hai confessato la tua fede calcistica. Com'è stato raccontare quella partita, quel momento, poi ecco, dopo che le partite erano finite da un bel po', insomma?
Ma guardate, c'è una definizione del nostro mestiere tra le tante che io amo particolarmente, Laura la conosce bene, varata da Enzo Biagi. Enzo Biagi definisce il giornalista un testimone della realtà. Tre parole soltanto, testimone della realtà. Secondo me è la sintesi perfetta di quello che dovrebbe essere un giornalista. A maggior ragione diventa più importante l'essere testimoni della realtà alla radio. È il mezzo nel quale le immagini non sono a disposizione dell'utente che l'ascolta. Si deve creare un rapporto di fiducia tra chi ascolta la radio e chi racconta una partita di calcio, ma qualunque altra cosa, parliamo di calcio in questo momento. L'ascoltatore deve potersi fidare di quello che io dico, di chi narra, perché non ha immagini a disposizione, non può confrontare le mie parole con le immagini, deve potersi fidare di me. Mai come in questo momento, quando si racconta una partita di calcio, il radiocronista diventa testimone. E testimone significa soprattutto essere affidabili, lo sapete meglio di me, in tribunale una falsa testimonianza è considerata un reato. Io direi che da un punto di vista giornalistico la falsa testimonianza è un reato etico gravissimo per un giornalista. Quindi è obbligatorio per noi che facciamo questo mestiere, direi maggiormente nel servizio pubblico, ma vorrei allargare a tutti coloro che raccontano la realtà sportiva o meno, alla radio soprattutto, allargare a tutti questo invito ad essere terzi, ad essere mediatori tra la realtà dell'evento che stiamo vivendo e naturalmente i fruitori della nostra informazione. Soltanto in questo modo, rimanendo terzi, siamo in grado di raccontare o di fornire un racconto realistico, attendibile della realtà e consentire a chi è in ascolto di formarsi un'opinione. Nel caso di una partita di calcio, di formarsi le immagini in maniera obiettiva rispetto a quelli che sono i fatti che noi stiamo raccontando. Da questo discorso si deduce naturalmente in maniera molto semplice quanto sia impossibile, contraddittorio per un giornalista che racconta calcio essere di parte, cioè tifare per una squadra. Ma è del tutto evidente, altrettanto evidente, che non esista, non possa esistere passione per la radio o passione per il calcio se prima non si compie il primo passo. Io da ragazzino ero tifoso. La prima cosa che si fa entrando nel mondo del calcio, si innamora del calcio perché ci si innamora di una squadra. Diffidate di quei giornalisti che venissero a dirvi: io non ho una squadra del cuore. Non è vero, tutti hanno una squadra del cuore. Il problema è che questa squadra del cuore non emerga nel tuo racconto, si sovrapponga all'evento e diventi secondaria, assolutamente marginale, qualcosa da tenere in fondo al proprio cuore. È chiaro che per me quel giorno di Perugia fu un giorno particolarmente felice, perché l'ho dichiarato dopo tanti anni e dopo aver risposto alla fatidica domanda qual è la sua squadra del cuore, così, se ce n'è una lo saprete quando avrò smesso di lavorare. In quel momento ancora lavoravo, quindi nessuno sapeva quale fosse la mia squadra del cuore. In quel momento io raccontavo una partita, ma pensate anche al tumulto dei sentimenti che mi attraversavano il cuore in quel momento straordinario nel quale c'era solo una partita ancora in corso, Perugia-Juventus. So benissimo, non so se tra di voi ci sono tifosi juventini, che molti tifosi giuventini ce l'hanno ancora con me per quel racconto.
Ci sono, statisticamente, ecco,
perfetto,
ci sono.
So naturalmente quanti tifosi laziali invece vissero quella radiocronaca con grande enfasi. Tra questi tifosi laziali c'è neanche una qui sul palco, perché Laura è tifosa della Lazio come me. Mi consentite una parentesi? Mi fermo un attimo e aggiungo una parentesi. Io sono costretto, e questo a me dispiace moltissimo, ogni qualvolta mi si chiede qual è la mia squadra del cuore, a precisare: io sono laziale, non sono fascista. È una cosa che mi produce un grande dolore vedere quella curva nord della Lazio invasa da fascistelli, razzisti, xenofobi, che non rappresentano la storia della Lazio, che nasce molto prima, nel 1900. Vi assicuro, ho tanti amici laziali, che sono una minoranza pericolosa, insidiosa, che va combattuta, ma una minoranza. Chiudo la parentesi. Quel giorno io non sapevo che la partita di Perugia fosse trasmessa all'interno dello Stadio Olimpico, dove i tifosi tra l'altro erano rimasti in attesa dell'esito della gara di Perugia, e quindi poi alla fine, lo seppi tornando a casa, l'esultanza in qualche modo fu prodotta dalla mia frase finale: la Lazio è campione d'Italia, l'ora, le 18:04, perché quell'ora è rimasta impressa nella mente dei tifosi della Lazio?
È un'ora insolita, sicuramente.
Ma perché soprattutto in quegli anni le partite nell'ultima giornata si giocavano in contemporanea, tutte insieme ancora, e quindi lo scudetto si assegnava intorno alle 17, poco prima delle 17. Le 18:04, ora del fischio finale di Collina, rappresentavano un orario assolutamente, come dire, inconsueto, e per questo è rimasto impresso nella mente di molti tifosi laziali. Chiudo raccontandovi che molto spesso mi capita ancora oggi di essere fermato per la strada a Roma da qualche tifoso della Lazio che magari mi riconosce, con il tipico slang romano, piantandomi il cellulare sulla faccia, mi sento dire: Acu, ridiccelo!
Conosco tanti tifosi laziali che l'hanno tatuata questa frase, quindi ecco, proprio immortale come frase. Cioè invece, ecco, abbiamo raccontato di momenti straordinari legati alla tua carriera professionale. C'è un evento che non avresti mai voluto raccontare a livello professionale, umano, personale?
Ma ci sono tre eventi che mi hanno lasciato un segno molto forte. Il primo è l'attentato di Atlanta, parliamo di Olimpiadi, nel 1996, noi eravamo lì per raccontare le Olimpiadi, purtroppo io fui testimone dell'attentato che provocò una vittima e molti feriti, che distrusse quel clima olimpico di festa, di gioia sportiva, e fummo costretti, io in particolare, ma con me e tutti gli altri colleghi, a trasformarci, come spesso purtroppo avviene, da cronisti sportivi in cronisti di cronaca nera. E fu un'Olimpiade molto difficile quella, per noi fu difficile continuarla, perché naturalmente per un giorno o due le gare furono interrotte, ma poi si riprese con questa angoscia, con l'angoscia di qualcuno che aveva perso la vita, di tanti feriti che erano rimasti innocenti su quel prato del Parco Olimpico, colpito da una bomba fatta esplodere con un atto terroristico vigliacco. Un altro episodio mi è rimasto fortemente impresso nel cuore. Sentimenti contrastanti, di malinconia, di tristezza, di rabbia, ma anche di gioia, quando la nazionale italiana, dopo la fine della guerra jugoslava, decise di giocare una gara amichevole a Sarajevo contro la nazionale della Bosnia. E noi arrivammo in questa città devastata dalla guerra, Sarajevo non esisteva quasi più. L'immagine più forte che mi è rimasta impressa è che dalla postazione del mio stadio, mentre cercavo di raccontare la partita tra le due squadre, avevo di fronte a me, impossibile non vederle, impossibile rinunciare a vederle, una collina davanti alla mia postazione, una collina piena di lapidi, lapidi bianche. E quell'immagine mi è rimasta impressa per tutti questi anni. Fu molto difficile raccontare quella partita, che tra l'altro rappresentava soprattutto per i più giovani, per i bambini che erano accorsi numerosi allo stadio, un momento di gioia dopo tanti anni di disgrazie, di paura, di terrore, di morte. Però era molto difficile raccontare la partita di fronte a tutti quei morti. Veramente vi assicuro, una collina completamente bianca di lapidi che occupava l'orizzonte di fronte ad una città, di fronte a noi una città completamente distrutta. Quindi era difficile conciliare il racconto del calcio, comunque un evento gioioso, con questa immagine drammatica che ci diceva di quante vite si erano perse durante quella guerra. E poi la partita che non si giocò. Ricordate un'Italia-Serbia a Genova, nella quale un personaggio orrendo, spacciato per tifoso ultra della Serbia, in realtà era un ultranazionalista serbo con chiare radici politiche di destra, che aveva in qualche modo strumentalizzato insieme al suo gruppo che era arrivato a Genova quell'evento sportivo, mettendo a ferro e fuoco prima la città di Genova e poi di fatto impedendo che la partita si giocasse. Le due squadre scesero in campo per 4-5 minuti, ma poi alla fine fu impossibile continuare a giocare e soprattutto noi fummo costretti a continuare il nostro racconto a campo deserto, ma costretti a raccontare le violenze che ancora purtroppo continuavano nello stadio, che sono protratte per un'intera notte. Ecco, in quel momento ho avuto la sensazione fortissima della fragilità del calcio, della fragilità dello sport, perché è evidente che i valori che lo sport può proporre, può in qualche modo tramandare da generazione a generazione, sono valori importanti, valori di solidarietà, di pace. Ma in realtà di fronte alla violenza anche il calcio spesso deve fare i conti con la realtà e arrendersi purtroppo, manifestando tutta la sua fragilità. A volte a noi al calcio e allo sport affidiamo compiti che sono troppo difficili. Non credo che lo sport possa cambiare il mondo, possa migliorarlo, possa combattere le violenze e tutte le forme di odio che purtroppo si manifestano a vari livelli anche nel mondo dello sport. Può promuovere cultura sportiva e proporre naturalmente riflessioni di solidarietà, amicizia e naturalmente di solidarietà tra gli uomini, ma di fronte alla violenza anche lo sport si deve arrendere. Questa fragilità del calcio mi fece molto male.
Ecco, facciamo una piccola parentesi, visto che tu hai parlato di solidarietà, di amicizia tra i popoli. Tu stavi dicendo prima che negli ultimi 10 anni sei un fruitore e utilizzi molto i social network, quindi hai dei profili sui vari social network, dove dici anche cose importanti, dove dici cose partigiane, di parte, senti la responsabilità di essere un personaggio pubblico che si espone e che dice determinate cose? Ci tieni a questo?
Ma perché non dovrei farlo? Perché non dovrei farlo? Io credo che ci sia un dovere etico, morale. Io credo che un giornalista debba prendere posizione. E se nel mio caso sono stato fortunato, c'è un piccolo seguito di persone che magari soltanto perché ho raccontato il calcio continuano a leggermi, perché non utilizzare questo veicolo importante di conoscenze, in qualche modo di tramite, per cercare di veicolare valori. Valori, soprattutto quello. Io sono convinto che i social siano un'opportunità straordinaria. In fondo il social è una grande piazza, una piazza virtuale. Come tutte le piazze, nelle piazze ci si incontra. Si possono sfruttare positivamente questi incontri scambiandoci opinioni, crescendo reciprocamente, confrontandoci. Oppure si possono utilizzare queste piazze per scatenare odio, per scatenare violenza. Non credo che il social sia molto diverso dalla realtà. Qualcuno dice la realtà dei social non è la realtà che viviamo. Io sono convinto invece che sia proprio quella, che sia una fotografia di quello che avviene all'esterno del mondo social. Credo che sia una grande opportunità. Proprio per questa ragione sono convinto che si possa utilizzare il social con tutte le opportunità, le occasioni che ci può fornire per conoscerci. Io ho conosciuto persone che non avrei mai potuto conoscere nel corso della mia esistenza, per ragioni fisiche e temporali magari, e questa conoscenza a volte mi ha arricchito. Credo che sia importante non lasciare spazio, in qualche modo combattere democraticamente, in modo cercando di veicolare messaggi, ecco, culturali, combattere tutti coloro che cercano di utilizzare i social per inondarlo di odio, per inondarli di odio. Io credo che il grande nemico del nostro tempo contemporaneo siano i seminatori d'odio, coloro che insinuano purtroppo, anche in chi non ha capacità di difesa, soprattutto in quelli, insinuano il veleno dell'odio. L'odio è in questo momento, credo, il più grande avversario dell'intelligenza, della democrazia e della libertà.
Torniamo invece un attimo al calcio. C'è un calciatore che ami ora o che hai amato in passato? Il calciatore del tuo cuore, uno che insomma...
Ce ne sono tanti in realtà, perché ho avuto la fortuna di vivere un'epoca calcistica molto ricca, quella che va a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, che ha portato in Italia calciatori straordinari. Cioè, in quegli anni vivevano e giocavano uno accanto all'altro Maradona, Platini, Zico, Falcao, Junior, ne potrei citare tantissimi, Van Basten, tutti gli olandesi del Milan, quindi grandi calciatori. E tanti calciatori italiani importanti, Roberto Baggio, Del Piero, Totti. Da un punto di vista tecnico non ho dubbi nel risponderti che per me, tra quelli che ho visto con i miei occhi dal vivo, perché un calciatore si può giudicare solo se lo vedi giocare dal vivo, non mi fido delle immagini che arrivano dal passato, non sono sufficienti per giudicare, quindi non posso permettermi nemmeno lontanamente un paragone, per esempio con Pelé, che non ho mai visto giocare di persona. Tra quelli che ho visto personalmente giocare non ho alcun dubbio che il più forte, il più straordinario, il più emozionante sia stato Diego Armando Maradona. Un giocatore che era capace di trasferire dal campo a chi lo guardava messaggi straordinari di quello che è l'essenza del calcio. Credo che se esistesse un dio del calcio, Maradona potrebbe essere tranquillamente considerato suo figlio. Ma non è stato l'unico. Ci sono stati giocatori che hanno dato molto anche, non essendo forti come Maradona, ma comunque sempre di qualità eccelsa. Penso per esempio alla poesia che riusciva a trasferire con le sue giocate Roberto Baggio. Penso alla modernità e alla classe che ha trasferito in campo un giocatore come Francesco Totti. Penso a Del Piero. Sono giocatori che mi hanno appassionato, mi hanno emozionato, e però ce ne sono altri che hanno dato qualcosa in più. E tra questi, uno in particolare, considerato un filosofo oltre che un calciatore, capace di utilizzare il calcio anche per veicolare messaggi straordinari. Ricordate Socrates? Lo ricordate Socrates? Uomo eccezionale, uomo straordinario, che aveva capito quanto il calcio potesse essere utile per veicolare messaggi importanti. Qualcuno ha banalizzato chiamandoli politici. No, non erano messaggi politici. È banale pensare solo quello, erano messaggi veri, messaggi di umanità, messaggi di intelligenza applicati al calcio.
A proposito di veicolare messaggi, Riccardo Cucchi è un testimonial dell'Umbria. Ora qui noi proveniamo da tante regioni, prima lui ha citato dialetti siciliani, toscani, laziali, però ci saranno sicuramente tantissimi umbri. Ecco, raccontaci un po' come ti sei innamorato dell'Umbria, di questa regione.
Ma io ho viaggiato per 40 anni, ho viaggiato in giro per il mondo, fortunatissimo anche da questo punto di vista, quindi diciamo che la valigia era sempre pronta sotto il letto. Ho vissuto situazioni bellissime, situazioni difficili, a volte la vita dell'inviato non è sempre rose e fiori, assolutamente. Ci sono anche momenti di grandi difficoltà, ma fa parte del nostro mestiere, siamo abituati ad affrontare le difficoltà. C'è stato un momento in cui ho pensato, avvicinandosi il momento dell'addio al microfono, che sarebbe stato giusto guardarmi intorno, al di là della mia città, io sono nato a Roma, vivo a Roma, vedere se c'era possibilità di conoscere e scoprire altre realtà. Ho scoperto l'Umbria, insieme a mia moglie che è qui con me, abbiamo scoperto l'Umbria. Io sono convinto che esistano i luoghi nei quali sei nato, nei quali senti che le tue radici sono ben piantate. E poi ci sono i luoghi dell'anima, amo definirli così. E io ho scoperto questo luogo dell'anima in un piccolo borgo umbro, a circa mezz'ora di strada da qua. Si chiama Morcella, si trova tra Todi e Deruta. Vi vivono 60 persone, pensate un po', 60 persone. Non si entra con la macchina, non solo, ma l'accesso a questo borgo è attraverso un portone, è un portone. Si ha persino timore a varcarlo perché si ha l'impressione che si entri in una proprietà privata, invece in realtà varcato il portone si arriva in una piazzetta e ti si aprono di fronte agli occhi tre stradine che si percorrono in pochi secondi, in pochi minuti, ti danno la dimensione di questa straordinaria comunità, perché è ancora una grande comunità. Ecco, l'Umbria mi ha colpito per questo, per la capacità ancora di essere comunità. Perugia è una grande città rispetto ai borghi umbri, sono tanti, meravigliosi, tutti da scoprire, e in questi borghi si respira l'atmosfera che secondo me sarebbe quella ancora oggi giusta, anche in tempi moderni, in cui siamo obbligati naturalmente a fare i conti con altre cose, la corsa, il tempo, la tecnologia, la dimensione della comunità, la dimensione di una comunità allargata nella quale si condividono le gioie, si condividono i dolori, si condividono i momenti della giornata e ci si sente parte di un qualcosa. Ecco, io credo che sia straordinario, specialmente per chi vive in una grande città come è capitato a me, nella quale è molto difficile avere rapporti personali, rapporti umani.
Allora, parliamo dell'ultimo tuo libro, che è La partita del secolo, che è la famosissima partita Italia-Germania 4-3 del 1970 a Città del Messico. Anche il pubblico che è qui non credo nessuno la ricordi, insomma.
Italia-Germania 4-3, sì, qualche volta l'avete vista in televisione.
Sì, in televisione sì, ma non ricordata, insomma, per averla vissuta chiaramente. Questo è un libro straordinario perché non è una semplice, non per una diminuzio sulla professione radiocronaca, ma parla un po' di tutto quello che ha preceduto questa partita, dell'ambiente che c'era, dei ragazzi che Riccardo in più di qualche occasione ha definito gli ultimi calciatori romantici che abbiamo avuto, dell'ingresso della televisione in questo mondiale. Ecco, questa non è la presentazione del tuo libro, però ci tenevo a dire due parole su questo libro. Perché raccontare Italia-Germania 4-3, che c'è scritto in una lapide dello stadio che è stata la partita più bella della storia? Forse non lo è stata, forse sì, ma perché raccontarla?
Non lo è stata. No, sarebbe un errore pensare che quella partita sia stata la più bella di sempre. Non è vero, ce ne sono state sicuramente di più belle, ma è sicuramente la più emblematica di quello che può essere il calcio, delle emozioni che può in qualche modo trasmettere, del rocambolesco cambio di destino che in mezz'ora ha in qualche modo coinvolto entrambe le formazioni, e i calciatori tedeschi e italiani allo stesso modo. Se un bambino oggi mi chiedesse ma perché dovrei innamorarmi del calcio, io piuttosto che rispondergli lo metterei seduto in poltrona, accendere la televisione e gli farei vedere quei due tempi supplementari nei quali veramente è successo tutto. Credo che sia la sintesi di quello che può essere il calcio. Guardate, io sono convinto che il calcio non sia solo un gioco, sono convinto che dietro a quel pallone che rotola sul campo si snodino le esistenze delle persone, le esistenze dei calciatori, ma perché no, anche le nostre. Non sono il primo né l'ultimo a dire che il calcio è anche un paradigma della vita. In fondo quello che avviene in 90 minuti è sostanzialmente quello che avviene nelle nostre vite. Si cade, ci si rialza, si cerca di superare le difficoltà, si cerca la collaborazione dei compagni di squadra. Si cerca di fare insieme, di raggiungere insieme un obiettivo, insieme si perde, insieme si vince. Quella partita credo abbia rappresentato anche il confine tra la fine di un calcio e l'inizio di una nuova epoca. quei calciatori italiani e tedeschi, io vi ricordo qualche nome, magari voi siete, ripeto, molto giovani, magari non ricordate, non avete memoria di questi calciatori, ma se io vi dico i nomi di Rivera, di Mazzola, di Boninsegna, di Riva, sicuramente qualche immagine si crea nella vostra fantasia. Se vi citassi i nomi di quei calciatori tedeschi che disputarono quella gara, Beckenbauer, Uwe Seeler, Gerd Müller, Overath, Maier, il portiere, beh, anche credo questi nomi in qualche modo possono evocare in voi fantasie e ricordi. Questi ragazzi erano figli della guerra. È stata l'ultima generazione di calciatori nata durante, poco prima o durante la guerra. E cioè della guerra hanno vissuto le privazioni e le distruzioni. In qualche modo hanno affidato anche al calcio probabilmente un tentativo di riscatto umano e sociale. Tutti i calciatori italiani e tedeschi, nessuno di loro proveniva da famiglie ricche, al contrario, tutti provenivano da famiglie povere. Il calcio era ancora qualcosa che nasceva, che germogliava nella necessità, nella fame di giocare a pallone. Questi ragazzi, in Italia soprattutto, giocavano nelle parrocchie, hanno cominciato a giocare nelle parrocchie. Io credo che le parrocchie italiane abbiano, il calcio italiano abbia un debito con le parrocchie italiane che non riuscirà mai a saldare. Oggi non si gioca più nelle parrocchie, all'epoca si giocava per strada oltre che nella parrocchia, oggi ci sono le scuole calcio. Credo che quella partita rappresenti l'ultimo raggio del tramonto del calcio romantico per tutte queste ragioni, ma la coincidenza straordinaria è che quella partita rappresenti anche l'alba dell'avvento della televisione, perché quello fu il primo mondiale interamente raccontato in televisione. Sapete che fu quella l'unica, la prima occasione, non l'unica, la prima occasione nella quale fu varato un pallone esclusivamente per quel mondiale? Si passò per la prima volta dai palloni color cuoio, qualcuno forse li ricorda, ai palloni a esagoni bianconeri per aiutare le riprese televisive. La cosa straordinaria e che il pallone fu battezzato, gli fu dato un nome profetico, al momento probabilmente nessuno se ne rese conto. Quel pallone si chiamava Telestar, Television Star. Mentre finiva il calcio romantico, sorgeva l'alba della televisione, che avrebbe cambiato in modo radicale, ovviamente, il calcio, anche il nostro modo di percepire il calcio. Se vi capiterà di rivedere le immagini, e la RAI spesso le trasmette, non soltanto la RAI, di quella partita, una cosa sicuramente vi colpirà, come ha colpito me a distanza di molti anni, sono passati 50 anni, io all'epoca, quando vissi la partita in diretta a mezzanotte, perché si giocò in Italia a mezzanotte, da mezzanotte alle 3 del mattino, naturalmente fui travolto dalle emozioni, ma non avevo la percezione a 17 anni di tutte le cose che invece oggi, a 50 anni di distanza, ho colto rivedendo centinaia di volte quelle immagini. Una cosa colpirà anche voi sicuramente. Non ci sono primi piani dei calciatori che realizzano i gol, e se non sono stati segnati tanti, 7. Ci manca. Boninsegna realizza il suo gol e non lo si vede. Lo si vede da lontano, piccolino. Non si riesce a vedere, a scrutare il suo volto, non si riesce a vedere il naso da boxer con il setto nasale rotto da una gomitata di un avversario quando giocava nel Potenza. Non si vedono le espressioni di Gigi Riva, non si vedono le lacrime di Rivera. Quei calciatori non erano inquadrati in primo piano, ma di più, non andavano a cercare le telecamere perché non le avrebbero trovate le telecamere a bordo campo. Non si esibivano in gesti studiati a casa davanti allo specchio, come capita oggi ai calciatori che vediamo dopo aver realizzato un gol. Non c'erano tatuaggi, non c'erano creste colorate, non c'era nulla che in qualche modo, come dire, arricchisse la rappresentazione scenica. Esultavano come esultavamo noi bambini quando si segnava un gol magari in mezzo alla strada. Ecco, questo è il segno evidentemente che la televisione stava irrompendo, ma non aveva ancora cambiato radicalmente anche i caratteri, anche la personalità dei calciatori che correvano sul campo, e che quei calciatori, malgrado fossero già calciatori ricchi, che guadagnavano cifre importanti, erano ancora rimasti ed erano ancora i calciatori nati nella strada, nati nelle periferie, nati nei campi polverosi delle parrocchie. Ecco, questo credo sia l'aspetto più affascinante di quella partita.
Sono i tanti soldi che distinguono i calciatori di oggi da quelli più romantici, chiamiamoli così, di ieri?
Il libro comincia con una frase che mi ha colpito tantissimo, descritta in un libro, riportata in un libro da Jorge Valdano. Jorge Valdano è stato un calciatore argentino di grande qualità. Ha giocato nel Real Madrid, ha vinto un titolo mondiale con la maglia dell'Argentina insieme a Maradona, e finita la carriera di calciatore è diventato scrittore. scrittore notevole, come spesso avviene alle penne sudamericane. In un libro che ho letto, scritto da lui, lui racconta questi episodi. Racconta che un tifoso, dopo una partita, lo abbia inseguito gridandogli, per volerlo insultare, «Tu sei un venditore di sogni!» Jorge Valdano confessa, al contrario, che quella frase pronunciata da un tifoso arrabbiato con lui gli apparve subito, fin dal primo momento, come il più grande complimento che potesse essere mai rivolto a un calciatore. Ecco, io credo che i calciatori siano ancora oggi venditori di sogni e che noi che li amiamo, li seguiamo, li raccontiamo in qualche caso, amiamo inseguire questi sogni, che sono i nostri. Non siamo stati in grado di realizzarli. In realtà ci identifichiamo con i nostri eroi sul campo, che indossino una maglia piuttosto che un'altra, perché alla fine il calcio è una grande... è un grande mercato dei sogni. Purtroppo oggi quel mercato è diventato anche un affare importante che produce prodotto interno lordo in ogni paese nel quale il calcio è praticato a livello professionistico, e questo è un grande problema. È un grande problema perché il rischio è quello che il tifoso che vive della sua passione, che con la sua passione alimenta la grande industria, il grande business del calcio, possa a un certo punto scoprire il gioco. E se un giorno il tifoso si accorgesse di essere considerato soltanto un bancomat e non un appassionato, beh, credo che il giocattolo potrebbe rompersi.
Allora, facciamo un'ultima domanda per stare nei tempi. Abbiamo detto che hai raccontato una vittoria mondiale dell'Italia, bellissimo, hai raccontato anche senza esultare la vittoria dello scudetto della tua squadra del cuore, hai raccontato la vittoria dell'Inter alla Champions League, quindi una squadra italiana. La partita che oggi vorresti raccontare, se avessi altri 90 minuti per raccontarla?
Sono stato fortunato, ho raccontato tante Coppe dei Campioni, tanti scudetti, tanti europei, tanti mondiali, ho raccontato 8 Olimpiadi, ho raccontato medaglie d'oro importanti, Gelindo Bordin, la maratona, la scherma, il canottaggio, gli Abbagnale. Ma mi manca una cosa, non ho mai raccontato una partita di calcio femminile, e se oggi mi fosse offerta l'opportunità di farlo, vi assicuro, lo farei.
Bellissimo. Sai che oggi abbiamo parlato anche di sport al femminile, che non viene raccontato in maniera adeguata spessissimo.
No, siamo molto indietro, un arretrato che è dovuto soprattutto...
del calcio, anche di altri,
certo,
sport.
E soprattutto è colpa degli uomini, parliamoci chiaramente. Ecco, credo che sia necessario incrementare la presenza di voci femminili all'interno del mondo del racconto sportivo, perché la sensibilità con la quale spesso l'uomo affronta la tematica sportiva è una sensibilità vecchia. Vecchia e naturalmente spesso macchiata da un sessismo originale. Il calcio femminile è l'esperienza più straordinaria che abbia vissuto da spettatore negli ultimi anni. Lo guardo con grande piacere e mi rendo conto della straordinaria, genuina passione che si sprigiona da queste ragazze. Forse in qualche modo riportando il calcio proprio alle origini. Mi auguro che si sviluppi rapidamente, mi auguro che non commetta gli stessi errori che ha commesso il calcio maschile. Ma certamente c'è un problema, c'è un grande problema di assoluta mancanza di intelligenza, nel senso di capacità di capire l'evoluzione dello sport al femminile. Non si comprende per quale ragione nel mondo del calcio ci sia ancora grande resistenza rispetto alle donne che giocano a pallone, ma non ci sia per esempio in altri ambiti lo stesso tipo di problema. Non credo che nell'atletica leggera si faccia grande differenza tra una gara femminile e una gara maschile. Si celebrano allo stesso modo i campioni e le campionesse. Nel mondo del calcio vige ancora una cultura profondamente e negativamente maschilista che sta condizionando in Italia, è un problema italiano, in America il calcio femminile si è sviluppato negli anni 90 ed è l'unica forma di calcio professionistico autentico negli Stati Uniti, per non parlare dei paesi del nord, la Svezia, la Norvegia, la stessa Germania, produce campionati assolutamente di valore, frequentati da pubblico e da televisioni. Da noi c'è grande fatica, credo che il grande problema sia proprio questo detrito culturale sessista di origine maschilista che sta purtroppo inquinando anche il racconto del calcio femminile.
Noi ringraziamo Riccardo Cucchi, ci ha confidato prima che è del 1952 e noi oggi raccontavamo di come il primo a raccontare di sport tra i primi a livello giornalistico sia stato Italo Calvino alle Olimpiadi del 52 proprio, e come lui forse l'unico autore italiano, magari insieme a Tommaso Landolfi, ci ha raccontato di sogni incredibili, così Riccardo Cucchi ci ha fatto sognare in questi anni con le sue radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto. Quindi grazie per la sua presenza al Gemini Festival e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie a voi, grazie Laura naturalmente, grazie a voi, complimenti per questa iniziativa. Tenete duro, la radio è giovane.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.